Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio. Per la serie Dalla pagina al microfono, Monia Parente presenta Non abbiate paura di essere santi. Raphaël Arnaiz Baron, un santo per amico. Un programma di Luciana Acquafresca e Benedetta Luchi. Secondo incontro. La chiamata del Signore.
Esistono migliaia di tabernacoli sulla terra, ma soltanto un Dio, che è Gesù nel Santissimo Sacramento. Verità consolante che fa stare tanto uniti il monaco nel suo coro, il missionario in terra di infedeli e il secolare nella sua parrocchia. Non c'è distanza né età. Ai piedi del tabernacolo siamo tutti vicini. Dio ci unisce. Chiediamogli per intercessione di Maria che un giorno nel cielo possiamo contemplare questo Dio che, per amore degli uomini, si nasconde sotto le specie del pane e del vino. Così sia, Raphaël.
Ad un giovane che riceve in dono la chiamata dal Signore, spesso viene chiesto di raccontare come ciò possa avvenire. Con questa preghiera, Raphaël ci indica come riconoscere i sussurri di questo Dio innamorato che invita alla sua sequela, attraverso l'adorazione eucaristica, il silenzio, la comunione universale e Maria. La vita di Raphaël testimonia che dire di sì a Dio è già assaporare il cielo sulla terra. Terminato il periodo militare, nell'autunno del 1933, Raphaël riprende gli studi universitari e in una lettera del 2 novembre 1933 informa la mamma dei suoi programmi accademici fino a giugno.
Carissima madre, devo raccontarti molte cose, ma tutte senza molta importanza. Mi sono iscritto a 6 materie. Non credo di terminarle per giugno, ma ho pagato tutto. Anche l'immatricolazione, così potrò fare esami fino a settembre senza perdere l'anno. Ho tutto il giorno occupato e non ho tempo per nient'altro. Ho verificato che quando si comincia la giornata consegnandosi nelle mani di Dio, tutto riesce molto meglio.
Questa lettera è fondamentale per capire come il Signore ha operato in 17 giorni, dato che il 19 novembre indirizza all'abate di San Isidro de Dueñas le seguenti parole.
Durante questo periodo di tempo, Dio nostro Signore ha operato in me in maniera tale che è nato un deciso proposito di abbandonarmi a Lui con tutto il cuore, corpo e anima. Per portare a compimento questo mio proposito e risoluzione, confidando nell'aiuto del Signore, è mio desiderio entrare nell'ordine dei Cistercensi. Credo di poter fare affidamento in Dio e solo in Lui confido, ma confido anche in questi primi passi nella carità di Sua Reverenza, a cui mi rivolgo, considerandola già come padre, e che supplico di accettarmi come figlio. Mi trovo ad Avila, con i miei zii, e là aspetterò la sua risposta con ansietà di chi desidera offrire tutto al Signore. Inoltre, vorrei solo aggiungere che nel fare questo cambiamento di vita non mi spingono tristezze o sofferenze di sorta, né disillusioni o delusioni del mondo. Ciò che il mondo può dare, lo possiedo tutto. Il Signore, nella sua bontà infinita, mi ha regalato molto più di quanto meriti. Pertanto, mio reverendo padre, se mi accoglierà con i suoi figli nella comunità, stia sicuro che riceverà semplicemente un cuore molto allegro e con tanto amore per il Signore. Aspettando la sua lettera, le chiedo umilmente la sua benedizione. Suo figlio in Gesù e Maria.
Queste due lettere sembrano scritte da due penne diverse, eppure è lo stesso Raffaele. Per comprendere come Dio ha preso possesso del suo cuore, ripercorriamo la sua affascinante storia d'amore. Nell'estate del 1929, Raffaele inizia la consuetudine di trascorrere le vacanze presso gli zii materni a Petrosillo. Qui lo zio Paulin, autentico uomo di Dio, intrattiene con il nipote lunghe conversazioni spirituali. L'estate seguente, nel 1930, pone tra le mani del giovane ventunenne Raffaele la biografia di Fra Gabriel Mossier, converso trappista di un monastero francese, il cui titolo aveva il suono di una sfida: dal campo di battaglia alla trappa. Al termine delle vacanze di quello stesso anno, è lo zio che organizza il primo incontro di Raffaele alla trappa di San Isidro.
Carissimo zio Paulin, non puoi immaginare quello che ho goduto quel giorno alla trappa. Ma tu conosci me e conosci loro, quindi puoi renderti conto. Mi ricorderò di quei giorni per tutta la vita, e nei momenti in cui mi sento scoraggiato, mi ricordo dei miei fratelli monaci, del loro monastero e delle loro usanze, e riprendo coraggio. Ho sentito un'intima vergogna, perché entrando a salutare il Signore in chiesa, ho visto i monaci cantare in coro, il loro rispetto, e soprattutto ho ascoltato una salve regina che Dio solo sa, e ho capito che non so pregare. Sono andato nei campi, ho visto i monaci con grandi cappelli che lavoravano sotto il sole. Se tu vedessi come sembrano piccoli in queste pianure così grandi e con tanto cielo. Invece agli occhi di Dio deve essere un'altra cosa. Non pensare che io nel vederli e nell'ammirarli sentissi invidia. No, perché tu mi hai insegnato una cosa molto importante. Si va a Dio per molte strade e in modi molto diversi. Alcuni ci vanno volando, altri camminando e altri, la maggior parte, inciampando negli ostacoli. E così come Dio vuole, lo voglio anch'io.
Nel prosieguo di questa lettera, ecco i primi spunti di quella scintilla che il Signore accendeva nel suo cuore.
Quando sono arrivato alla stazione, il parlare con altri uomini dopo essere stato con degli angeli mi provocò una certa ripugnanza. E nel vedere arrivare il treno con la sua imponente superbia, ho avuto il desiderio di buttare le valigie e ritornare alla trappa. Tornerò per più giorni. Non so spiegarmi.
La scintilla dell'ineffabile è proprio racchiusa in quest'ultimo «non so spiegarmi», perché quando si ha nell'animo un sentimento soprannaturale, il linguaggio umano è povero per esprimerlo. Nella prima visita alla trappa, il nostro Raffaele era stato molto colpito sul piano estetico ed emotivo, senza però che fosse uscito il desiderio esplicito di farne parte. Ma ad un anno di distanza, nel 1931, un secondo soggiorno ben più prolungato lo aveva spinto a scrivere le sue impressioni, in cui si intrecciano descrizioni riguardanti l'ambiente e commenti su quanto e come la vita della trappa contrasti con quella del mondo.
Come riesce bene tutto? Quando tutto si fa per amore di Dio. Chi cerca Dio, lo trova. La gente dice che in monastero il silenzio è triste e difficile da vivere nella regola. Non c'è cosa più sbagliata di questa opinione. Alla trappa, il silenzio è il più gioioso frastuono che si possa immaginare. Ah, se Dio ci desse la possibilità di vedere nei cuori, allora vedremmo che dall'anima di questi trappisti, dal misero aspetto esteriore, e che vivono in silenzio, sgorga fiotti e in modo continuo un glorioso canto di giubilo, pieno d'amore e di gioia per il suo creatore, per il suo Dio, per il Padre amoroso che lo cura e lo consola. Non c'è cosa più gioiosa del silenzio di un trappista. Qui ho potuto vedere un contrasto chiarissimo. Nel mondo, dato che tutti parlano nello stesso tempo, nessuno si capisce e si sente soltanto il rumore. Qui nessuno parla e si capiscono così bene. I primi parlano con il mondo, gridando, i secondi in silenzio, con Dio. I confronti non sono caritatevoli, ma nel mondo c'è tanto buio e tenebra nelle ricchezze, agiatezze di ogni genere, mentre qui nella povertà e spogliazione totale non si fa mai notte e siamo sempre in pieno giorno.
Quando Raffaele scrive queste righe non è monaco trappista, ma solo un giovane di 23 anni, ospite per qualche giorno della trappa.
Signore, dopo che vedo questi monaci ascoltare la Santa Messa, penso quante volte ho assistito al divino sacrificio con l'anima assente. Perdonami. La mia miseria non arriverà mai a capire l'amore immenso di un Dio che si umilia discendendo in mezzo alle sue creature per essere maltrattato o ignorato. Tutto qui è rispetto, venerazione e amore al loro Dio. Durante la messa non si ode altro suono che il canto lento e grave dei monaci e le preghiere del sacerdote. Quando si arriva al canone, un trappista si affretta a far suonare le campane della torre, affinché da lontano si sappia che il Signore di tutto il creato è disceso sull'altare.
Dopo queste sue espressioni di alta sensibilità spirituale e liturgica, ritroviamo l'uomo Raffaele con la sua concretezza che ci dà conferma del suo autentico cammino.
Non lasciamoci ingannare dai sensi che sono falsi. Al di sopra di ogni particolare che può impressionare un visitatore, esiste un qualcosa, non so che non si può esprimere a parole e che non si può comprendere se non si ha fede. Si vede il Signore in modo palpabile. La fede si rafforza e se il Signore lo concede, si esce conoscendo meglio se stessi. Là, solo con Dio e con la propria coscienza, si arriva a cambiare il modo di pensare, di sentire e, ancora più importante, il modo di agire nel mondo.
La sua è un'esposizione piena di entusiasmo, ma molto ponderata. Nonostante sia ai nostri occhi palesemente visibile come la grazia corteggi Raffaele in via diretta, non si colgono ancora esplicite affermazioni circa il desiderio di entrare in monastero. Raffaele compie un altro soggiorno l'anno successivo, nel 1932, ma quasi nulla ci è pervenuto. Il silenzio, vista la sua facile apertura d'animo, farebbe pensare che il lavorio interno questa volta ha un tocco femminile. La Mamma Celeste insegna al suo prediletto di conservare tutto nel suo cuore. Così fu e scrive un'unica annotazione: «Mi sono convinto di molte cose». Lo zio Paulin, in alcune sue testimonianze, confermerà che la decisione di Raffaele, nonostante abbia tutto lo stile dell'abbandono delle reti dei figli di Zebedeo, è maturata nel suo animo per almeno 2 anni.
Quando Raffaele mi confidò, nel novembre del 1933, che di lì a pochi giorni sarebbe entrato alla trappa senza neanche passare a salutare i genitori ad Oviedo, non mi vennero altre parole da dire che quelle banali e ovvie che si usano in tali occasioni. Lui mi rispose che da 2 anni andava maturando il suo progetto. Feci notare le enormi difficoltà a cui andava incontro, ma mentre gli parlavo ricordo bene di quanto fossero inutili le mie stesse parole. La sua volontà era d'acciaio, la sua determinazione era da Dio. Non era un capriccio, non una semplice suggestione, non una disillusione. Era il frutto divino di una corrispondenza alla grazia che lo Spirito Santo si degnava di sostenere con uno dei suoi più preziosi doni, la fortezza. Però, pensavo io, come sarà possibile che questo ragazzo, abituato ad una vita così raffinata e ad essere circondato da tante cure, possa sopportare un'esistenza austera al massimo, come quella della trappa? E se fosse disillusione sotto l'abito di una falsa vocazione? Ma non tenevo presente le parole di San Paolo: tutto posso in colui che mi dà forza.
Lo zio Pauline racconta con molta vivacità e anche precisione tutto ciò che avvenne quando Raffaele gli rivelò la grande chiamata.
Raffaele era preso dall'ansia di rinuncia immediata. Aveva paura dei suoi propri sentimenti. Ciononostante io lo consigliavo, pur compiangendolo con tutta l'anima per il calvario che ciò poteva significare, che andasse prima ad Oviedo a trovare i suoi genitori e poi, sicuro com'ero che l'avrebbero accettata, seguisse la chiamata di Dio con il loro beneplacito e la loro benedizione. Monsignor Tedeschini anche fu del mio parere, riconobbe nel giovane i segni di vocazione, ma nello stesso tempo aggiunse la raccomandazione che ne fosse tempestivamente informata la famiglia affinché l'ingresso non assumesse l'aspetto d'una fuga, ma quello d'un sereno commiato, per quanto terribilmente sofferto, nella comune adesione ai disegni divini.
Allora si spiega quello che ci siamo chiesti all'inizio. Cosa è successo in 17 giorni? Perché Raffaele in ottobre si iscrive all'università e a novembre chiede all'abate di entrare in monastero? Il momento di dirlo ai miei genitori mi spaventa, scrive Raffaele, poiché a causa della mia debolezza mi vedo in gran pericolo e in questo momento l'unica cosa che mi interessa è Dio e la mia vocazione. La chiamata è certa. Non è né eccessiva paura iniziale che lo ha condotto ad iscriversi all'università, né impulsività nel lasciare tutto. È semplicemente Dio che passa, guarda, chiama chi vuole Lui, quando vuole Lui, come vuole Lui. Alcune confidenze di Raffaele al maestro dei novizi confermano la sua delicatezza d'animo.
Mio amato maestro, non ho smesso un istante di tenere il mio spirito fra i fratelli monaci, anche se sono stato occupato con tutte le questioni che ho lasciato in sospeso a Madrid e che, grazie a Dio, sono state tutte sistemate. Soltanto il pensiero che i novizi pregheranno per me mi ha dato la forza e continuerà a farlo, per seguire il cammino del Signore, che è senz'altro croce, ma croce benedetta, quando si abbraccia a Cristo per amore. Sono già a mezza strada. Mi manca, come lei sa, di informare i miei genitori. Certo, ho lasciato dietro di me la grande speranza di una carriera e l'affetto vero di molte persone, ma se devo essere sincero, non mi è costato molta fatica, per 2 motivi molto semplici. Primo, la consapevolezza che il mio sacrificio è gradito agli occhi di Dio, che mi ricompenserà con una moneta che gli uomini in generale non conoscono, ma che io, nella mia miseria, indovino. Secondo, perché il mio spirito da tempo si stava distaccando dalle cose e avvicinandosi a Dio. E, dato che questo momento lo vedo arrivare, sono colmo di gioia e sono sicuro che Dio continuerà a darmi questa gioia per sciogliere definitivamente questo nodo di attaccamenti e di affetti che lega tutte le creature della terra. Per ora è tutto nelle mani di Dio e della Santissima Vergine, a cui devo dedicare in modo particolare tutto il mio affetto e tutto il mio amore, perché lei deve essere la mia unica madre per quello che sarà il resto della mia vita. Come sono contento, padre, nel sapermi tanto amato dalla Signora. Che buono è Dio con me, perché, senza che io lo meriti, mi tratta così.
Più i giorni si avvicinano, più l'agonia si prolunga e la ferita nel cuore si fa più profonda. Ma ha deciso di attendere tutte le vacanze di Natale prima di comunicare la notizia, in modo tale che i genitori trascorrano ancora giorni lieti. Questo a lui costerà un vero martirio.
Soltanto Dio lo conosce e a lui offro quello che sto passando in questi giorni. Sto vivendo nella casa dei miei genitori, che in questo momento sono felicissimi di avermi al loro fianco. Ancora non ho detto loro niente, perché qualsiasi cosa mi disarma. Un gesto affettuoso, un'attenzione da parte di mia madre. Non è che la mia vocazione vacilli, al contrario. Ogni giorno che passa sono più contento del cammino intrapreso e sempre più deciso a tutto. Prima di tutto per me viene Dio. E con il suo aiuto riuscirò a vincere le creature. E se poi l'unica cosa che gli posso offrire sarà un cuore sanguinante, sarà perché lui ha voluto così e lui si preoccuperà di guarirlo, perché sarà completamente suo. Le scrivo da una camera calda, con tappeti, buona luce, un letto soffice e pulito, in una parola, con tutto il comfort e le comodità che può offrire la vita moderna. Però penso alla celletta della trappa e scambio tutto per essa. E lo scambierei anche se avessi 100 volte di più.
In questa estenuante vigilia, la lotta interiore è evidente.
Mio caro padre e maestro, effettivamente il nemico di Dio mi combatte in ogni modo. Mi ha sconfitto varie volte, ma, nonostante tutto, non ho fatto nessun passo indietro, come dice lei. Le vittorie del diavolo riguardano i miei sensi. Non è mia intenzione discolparmi, bensì tutto il contrario. Ma lei, che ha vissuto nel mondo, conoscerà la parola comfort, che al giorno d'oggi è come un Dio che viene adorato dai gentili. Siccome è proprio questo tutto ciò che mi circonda, comodità e sempre più comodità, il nemico si avvale di questo per procurare la mia perdita. Il mio spirito però è con Dio. E non solo non ho fatto nessun passo indietro nella mia decisione, ma anzi, ho fatto dei passi in avanti. E quanto più tentazioni avrò, tanto più deciso sarà il mio cammino. Non per i miei meriti, che non ho, e neppure perché mi creda invincibile, ma piuttosto perché alle mie spalle c'è la Signora, alla quale, quando sono uscito dal monastero l'ultima volta, mi sono raccomandato, e che credo fermamente mi protegga. Se vedesse, padre, quanta zavorra devo abbandonare prima di presentarmi a Dio, come ci conoscono poco gli uomini. Anche nel corso di una vita pia, quanto fango resta attaccato.
Nonostante la zavorra che si vede attaccato, Raphael ha ben chiaro cosa desidera dalla vita monastica e, detto da un giovane pieno di legami, affetti e comfort come lui, è di grande incoraggiamento.
Il monastero sarà per me due cose. Primo, un angolo del mondo dove senza legami potrò lodare Dio notte e giorno. Secondo, un purgatorio sulla terra dove purificarmi, perfezionarmi e divenire santo.
Il Signore ama chi dona con gioia e va ad occupare il posto nei cuori delle famiglie di tutti quei giovani che iniziano il viaggio nella vita religiosa. La partenza per il monastero avverrà il 15 gennaio e la reazione dei genitori, nonostante l'atroce sofferenza che li affligge per il distacco, è di meravigliosa testimonianza che il Signore trasforma l'impossibile in possibile, la morte in resurrezione. Terminiamo con l'ultima lettera che Fra Rafael scrive al padre abate pochi giorni prima della sua entrata alla trappa, segno di un innamorato che desidera ardentemente raggiungere l'amato. Questa non è poesia, ma la storia di una vocazione d'amore.
Reverendo padre, oggi le dovrebbe arrivare una lettera di mio padre, alle cui parole generose e cristiane non ho nulla da aggiungere. Era mia intenzione uscire di casa dopo aver ottenuto il permesso dei miei genitori e niente di più, ma mio padre ha detto che doveva compiere il suo dovere, portandomi lui stesso al monastero. Davanti a questa proposta credo di compiere anch'io il mio dovere, obbedendo, e penso che una volta fatto il sacrificio, Dio sarà soddisfatto, se lo si fa completamente e fino alla fine. Anche se non confido nelle mie forze o in quelle di mio padre, ho una fiducia assoluta in Dio, che finora non mi ha mai abbandonato e che spero non mi abbandonerà mai. Non riesco a spiegare con le parole il mio stato d'animo, ma vostra reverenza mi comprenderà perfettamente. Ho passato momenti molto amari, soprattutto quando ho visto i miei genitori soffrire, ma nello stesso tempo ho sperimentato la consolazione, vedendo che la loro sofferenza è cristiana e il loro sacrificio gradito agli occhi di Dio. Ho dei genitori che non merito. Non vorrei prolungare questi giorni, perciò le chiedo con tutte le mie forze di scrivere quanto prima a mio padre, dicendogli che possiamo già recarci al monastero. Lo sto desiderando con tutto il cuore, e sia pure mischiate con le lacrime e con il cuore a pezzi, ho una gioia, una contentezza e una tranquillità spirituale difficili da comprendere. In realtà, dal punto di vista umano, è molto strano quello che mi succede. Preghi molto per i miei genitori, che Dio li aiuti in questi momenti difficili. Saluti a nome mio il Padre Maestro e la comunità. Le chiede la sua benedizione, suo Figlio in Cristo, Rafael.
Per la serie Dalla pagina al microfono, Monia Parente ha presentato Non abbiate paura di essere santi. Rafael Arnaiz Barón, un santo per amico. Un programma di Luciana Acquafresca e Benedetta Lucchi. Secondo incontro. La chiamata del Signore. I testi di San Rafael Arnaiz Barón sono stati letti da Aldo Russo. Ha collaborato al microfono Giancarlo Labella. Tecnico del suono Silvio Anelli. Realizzazione di Monia Parente per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.